Io stavo cercando di raccogliere alcuni dati dai Vangeli, appunto, su questo tema che evidentemente non ci permette. Beh, c'è stato un tempo in cui costruivamo i nostri discorsi, il magistero, il catechismo, no? Cioè, sembrava che in qualche maniera avesse un fondamento diretto nella scrittura. Addirittura sapete che noi abbiamo fatto teologia in questa maniera. Si partiva con la tesi, che era un postulato, un'affermazione, un assioma del magistero, e poi si portavano le prove dei padri e le prove della scrittura, no? Le ricordo quando si è incominciata a scuola, subito dopo il concilio, il cambiamento è stato quello lì, il passaggio dai manuali al nuovo insegnamento, prima poi che per esempio la nostra teologia fosse possibile poi elaborare un confronto con la filosofia, no? Con la filosofia moderna. Perché poi nei manuali il presupposto era che il sostegno al pensiero cattolico era il tomismo, anzi il neotomismo, quindi, no, che era la preservazione contro tutti i mali della filosofia moderna. In realtà, a pensare adesso, sono stati anche dei miracoli senza saperlo, senza. Si è ripartiti a insegnare partendo dalla scrittura. Questo tema, partiamo dalla scrittura. Poi i padri, poi la scolastica, poi la filosofia tridentina manualistica e poi la crisi di questa, sotto la spinta della filosofia moderna, finché poi qualcuno tra noi ha avuto la capacità, la forza poi di fare dei grandi confronti con i filosofi moderni, no? È proprio cambiato. Allora, noi stavamo, e questo era un po' l'obiettivo di questo percorso, che ovviamente si ferma praticamente a metà, si ferma qui, cioè era quello di ascoltare un po' il dibattito civile, chiamiamolo così, consapevole delle scienze umane, della filosofia attorno al matrimonio, alla sessualità, no? E poi in fase di costruzione abbiamo indicato in qualche maniera una sorta di antropologia sessuale legata alle scienze umane. E poi si partiva adesso il discorso cristiano con la Bibbia. Bisognerebbe fare sul matrimonio tutto il discorso della tradizione, che è molto complesso, molto tormentato anche, per venire poi a una rilettura sistematica della teologia del matrimonio, quale oggi può essere pensata, e poi fermarsi un po' sulle questioni più pastorali, no? E adesso vi dirò poi l'accorciamento che faremo. Intanto finisco questi accenni al Nuovo Testamento. Abbiamo visto, se ricordate, Gesù e la straordinaria sua libertà nel rapporto con le donne, a cui riconosce la qualità dei discepoli, appunto. Questo era stato il primo taglio. Secondo, la sorpresa che Gesù è estremamente sobrio circa la morale sessuale, se vogliamo chiamarla così. Se ne occupa poco, dice poco, è poco impressionato, non so come dire, è stato poco coinvolto, poco interrogato, i discepoli non gli è interessato tantissimo. Se non, appunto, la sua capacità di accogliere le persone, di provocarle alla conversione. Al di là del fatto che fossero chiuse dall'impurità legale, come l'emorroissa, o che fossero state prostitute, appunto, questa capacità sua. E poi, commentando il famoso detto sull'indissolubilità del matrimonio, il fatto che Gesù riconosce la capacità dell'uomo e della donna di fare alleanza, cioè di donarsi in maniera incondizionata, un po' come fa Dio, al di là della legalità del ripudio, cioè il per sempre. Gesù lo riconosce come una grazia che viene fatta all'uomo, è una possibilità, è un'offerta, hai capito? È un regalo che Dio ti fa. Cioè. E vorrei finire con un accenno al celibato di Gesù. Sappiamo appunto che il mondo giudaico nel quale Gesù vive esalta la fecondità, è considerata come la prima benedizione di Dio. Per alcuni versi, appunto, la Bibbia è il libro delle generazioni, è il libro della fecondità. La creazione si esprime soprattutto nella benedizione del generare i figli dell'uomo e delle generazioni. Ed è la benedizione, la fecondità è la benedizione attraverso cui passa la promessa. La promessa, no? E per questo il matrimonio, virgolette, è la vocazione di fondo, è lo stato a cui siamo chiamati, normale, l'uomo non sposato, un uomo diminuito in qualche maniera, è meno immagine di Dio che maschio e femmina lo creò, no? E il rifiuto di generare era ritenuto appunto un peccato contro la vita, l'equivalente dell'assassinio. Certo, la Bibbia testimonia pure che la benedizione dipende più dalla fedeltà di Israele all'alleanza che dalla semplice fecondità carnale. Quindi ci sono queste nascite da vergini, appunto, no? Si identifica in qualche maniera l'intervento straordinario di Dio. Ma la scelta di una vita celibataria è marginale. E tuttavia, esclusa la figura di Geremia, che appunto è costretto a condurre una vita celibataria annunciando il dramma che vive il suo popolo, capitolo 16 di Geremia, no? Escluso questo caso, appunto, non c'è fenomeno celibatario nel Vecchio Testamento. E invece, alle soglie dell'era cristiana, ci sono dei gruppi religiosi giudaici che incominciano a scegliere il celibato. I terapeuti di Alessandria, per esempio, i membri della comunità, alcuni membri della comunità degli Esseni, con motivazioni ascetico-cultuali, sappiamo. E questo, per esempio, è il caso di Giovanni Battista, che i Vangeli presentano come colui che ha la missione di preparare la venuta del Signore. E quindi in questo contesto la scelta di Gesù è importante, è significativa, certamente, no? Anche se non viene mai esplicitata questa scelta, salvo che in questo passaggio che adesso vediamo. Ma tutto ciò che ci viene detto da lui dai Vangeli ce lo presenta come un celibe, che vive per il padre suo e per i suoi fratelli, che non conosce una famiglia sua, non conosce un focolare, appunto. No? E sentiremo anche la motivazione, anche che lui fonda una nuova famiglia. Chi è mio padre, chi è mia madre? Quindi lui che conosce tutto e assume tutto della vita dei suoi fratelli, eccetto il peccato, come i cristiani pregano, no? Non conosce né la gioia delle nozze, né la gioia della paternità, no? E al suo seguito, alcuni suoi discepoli sceglieranno anche loro il celibato. Ed è proprio a loro probabilmente che fa allusione l'insegnamento che Matteo mette sulla bocca di Gesù subito dopo la reazione di cui parlavamo l'altra volta. Dice, beh, allora se è così, no, che si uniranno e l'uomo non separi, se è così è meglio non sposarsi, no. Subito dopo, Matteo dice, rispose loro, non tutti capiscono questa parola, ma solo a coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Allora, questo insegnamento sul celibato, qualche domanda anche redazionale la pone. Per esempio, si trova solo in Matteo, solo in questo passo di Matteo. E non sembra che sia qui il suo posto, diciamo, no? Se si fosse trovato qui, Luca e Marco non l'avrebbero omesso. Per cui chi legge questi testi pensa, se non è qui al suo posto, probabilmente associato a un altro episodio della vita di Gesù, che i Vangeli non riportano. E quindi certi autori immaginano che Gesù, interrogato un giorno sul suo celibato, trattato come un eunuco, come le avevano trattato come un mangione, un beone o da pubblicano, avrebbe replicato giustificando il suo celibato, appunto, riferendolo al regno di Dio. E quindi Matteo, raccogliendo questa parola di cui non dà il contesto primitivo, l'avrebbe posta qui al seguito dell'insegnamento sull'indissolubilità dei legami del matrimonio. Quindi insieme come richiamo dell'atteggiamento personale di Gesù e come giustificazione di quelli che tra i suoi discepoli hanno scelto al suo seguito il celibato per il regno. No? Quindi questo accostamento, io accetto abbastanza la problematicità di una situazione così, mi pare convincente quello che qualcuno dice, no? Questo non significa che Matteo voglia relativizzare l'insegnamento di Gesù sul matrimonio, no? Come invece abbiamo visto nel discorso di Paolo, in Corinzi 7, no? Dove dice chiaramente che il celibato è meglio del matrimonio per il regno di Dio, no? E tantomeno vuol dire che Matteo voglia imporre a tutti la condizione di eunuco. Ma semplicemente, mentre dice l'idea che Gesù ribadisce sul matrimonio, mette in evidenza il fatto che il celibato ha il suo posto nel disegno di Dio. E distinguendo il dramma di chi è nato eunuco, da chi è stato castrato dagli uomini, dalla scelta di coloro che restano eunuchi a causa del regno, il testo vorrebbe indicare la motivazione che Gesù dà a questa sua scelta, il segreto del suo celibato, a causa del regno dei cieli, cioè per dedicarsi totalmente al servizio del Padre suo e manifestare la sua tenerezza verso tutti gli uomini, i suoi fratelli. Beh, in questo senso, in questa direzione, ci sono altri passi che esprimono questa convinzione di Gesù, no? Per esempio, la rilettura che Luca fa della fuga dell'adolescente al Tempio, beh, chiaramente ha dentro questo riferimento. Cioè, qualunque sia la storicità di questo episodio, no, dello smarrimento al Tempio, il senso è chiaro. Per l'Evangelista Luca, prima ancora che il battesimo sia il segno di una missione per la quale Gesù lascia tutto, si dedica, Gesù fin dalla sua giovane età ha coscienza di appartenere al Padre suo in maniera unica. Dopo, quando la Chiesa appunto ha fatto diventare il celibato una regola, si è ispirata in qualche maniera a questa scelta, no, che i Vangeli elaborano. All'inizio del suo ministero, un altro passo significativo, Gesù deve affrontare l'ansia dei suoi parenti che si chiedevano se non aveva perso la testa. E un po' dopo, a quelli che gli dicono, guarda che c'è qui tua mamma e i fratelli fuori che ti cercano, dice, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E quindi si segnala in maniera indiscutibile una certa rottura con la famiglia, no? Anche se il problema appunto non è solo della rottura con la famiglia, ma per i Vangeli è il senso che il racconto evangelico dà a questo evento. Ed è il fatto che Gesù vuole affermare di dare il primo posto alla missione per il quale è mandato. E in secondo luogo annuncia l'avvento di una famiglia nuova, nella quale chi fa la volontà di Dio è suo fratello, sorella e madre. Per cui allargando il campo della sua famiglia, Gesù propone ai suoi discepoli di costituire una famiglia universale, il cui legame è così forte da far saltare i legami con la famiglia naturale. Di questa famiglia egli sarà il centro, ma non l'origine, perché il solo Padre dei cieli genera i fratelli dell'unico Figlio. Non chiamate padre nessuno sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. Certo, non credo, e qualcuno potrebbe anche dire appunto che Gesù in qualche maniera relativizza la famiglia, questo sì, no? Non che disprezzi la famiglia, per esempio c'è il passo di Marco 7 a proposito delle regole di purità rituale, no? Cultuale. Quando dice, sapete che ci sono quelli che invece di dare la pensione ai loro genitori, come sarebbe dovere di mantenerli a ricovero, a casa, no? Prendono la scusa che quei soldi sono corban, cioè offerta sacra. Allora il testo, se uno dichiara al padre e alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consente di fare più nulla per il padre e per la madre. Appunto, non si può dire, credo, che Gesù distrugga i legami parentali, ma richiama con forza che ogni paternità umana e spirituale deve condurre al Padre che sta nei cieli. E quindi invita coloro che esercitano qualsiasi paternità di esercitarla alla luce di colui da cui riceviamo ogni paternità. Un altro episodio della vita di Gesù mi pare particolarmente illuminante. E quello di Luca 14, che conferma, no, questo invito a liberarsi dai legami familiari in ciò che hanno di restrittivo, di chiuso. Chiedendo a ciascuno dei suoi discepoli di amarlo più del padre, della madre, della moglie, dei figli, dei fratelli, delle sorelle e perfino della propria vita, Gesù indica appunto un cammino che permetterà loro di purificare i legami familiari e di amare in verità. Quel famoso episodio anche in cui gli fanno il discorso che questa qui per la legge del Levirato ha avuto 7 mariti, di chi sarà moglie, no? Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? E Gesù risponde, quando risorgeranno dei morti non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. E anche questo è un testo, secondo me, che fa riflettere, no? Gesù certo non voleva dire che la resurrezione comporti la scomparsa di ciò che abbiamo vissuto e quindi del non senso della sessualità, appunto, dell'essere figli, dell'essere genitori, marito, moglie, ma certamente richiama il fatto che la genitalità è legata alla nostra situazione mortale. Cioè, una volta risuscitati non avremo più bisogno di generare, perché non saremo più sottomessi alla morte, vivremo pienamente della vita di Dio, no? E però, parlando di queste cose e del suo celibato, Gesù riconosceva che questa esperienza sarebbe sfuggita alla comprensione umana e che egli aveva ricevuto appunto questo stato di vita come un dono in vista del servizio del regno. Quindi non per disprezzo della sessualità l'aveva scelto, ma per fedeltà alla sua missione, che lo chiamava un altro stato di vita, quella di un uomo, di un figlio, dalla vita, dall'affettività totalmente orientati verso il padre suo e verso i fratelli. In maniera diversa, quindi, secondo la loro vocazione specifica, sposi e celibi a causa del regno dei cieli, dovrebbero significare questa duplice vocazione. I primi come segno dell'amore di Cristo che ha dato la sua vita, i secondi come segni del carattere transitorio della storia e del carattere definitivo dell'amore di Dio. La grazia della castità. Cioè, da questo discorso credo si possa cogliere nei Vangeli anche l'affermazione implicita del comandamento della grazia della castità. E può sorprendere appunto parlare della castità di Gesù, no? Questo dipende dal fatto che la parola castità è spesso compresa male, no? La si confonde comunemente con astinenza dai rapporti sessuali, mentre appunto castità in realtà significa l'umanizzazione della sessualità. Castità è la virtù, nella categoria aristotelico-tomista, è una parte della temperanza, no? Temperanza modera i piaceri del mangiare, del bere e del sesso. E quindi presiede alla moderazione dei piaceri legati alle funzioni vitali dell'individuo e della specie, no? Castità riguarda appunto la moderazione dei piaceri legati alla sessualità, E positivamente significa la capacità di unificare la sessualità nell'amore, nel progetto della persona, nella costruzione dell'identità, no? Dell'io. Quindi far servire il desiderio o l'atto sessuale al progetto della persona. L'etimologia della parola è espressiva, no? Castus. È il contrario di incastus o incestus. La castità sarebbe dunque ciò che permette al soggetto di vivere la propria sessualità in modo da costruire una relazione, un'alleanza, un'alterità con cui si entra in relazione e non in maniera possessiva o fusionale, appunto, no? E quindi la castità è nella sessualità rifiuto dell'onnipotenza, della cosificazione, dell'immaginario, dell'imprigionamento nell'immaginario, l'indifferenziazione, no? E in questo senso evocare la castità di Gesù vuol dire riconoscere che non ci fu in lui alcuna fobia nei confronti della sessualità. Non è casto quello che è incestuoso, appunto, no? E che ha paura della sessualità, in definitiva, che resta attaccato alla mamma, per usare i termini freudiani, no? Che non accetta la separazione e quindi l'accordo, l'alleanza, l'incontro, no? Quindi dire che Gesù è casto vuol dire che non ha fobie nei confronti della sessualità né è irrigidito in un ascetismo chiuso su se stesso, no? Più di chiunque Gesù sembra consapevole delle dimensioni affettive e sessuali dei rapporti umani. E questo risulta anche dalla maniera in cui Gesù si rapporta agli altri. Cioè questo suo essere dedito appunto al padre e ai fratelli perché ciascuno possa essere se stesso. E questa è la modalità con cui il Vangelo si rivela, no? L'attenzione a dare a ciascuno una dignità, appunto, una possibile dignità. E in questa maniera di fare Gesù non appare mai come uno che sia propria di coloro che incontra o ama. Non seduce, appunto, non tiene legato a sé, no? fortissimo questo, è fortissimo. Un sacco di gente che guarisce o dei vai, no? O quando la folla che, per cui prende compassione, che aiuta, per cui fa i miracoli, e poi non capisce, lascia stare, se ne va, cioè non è preoccupato che non lo seguono, che non sono in tanti, che non vengono, che non, no. Come succede in genere ai leader, agli uomini di potere, che invece cercano di sedurre, cercano di essere seguiti, cercano il consenso, mettono al centro se stessi, no? Sono poco casti, appunto. Cioè, le persone che incontrano Gesù si vedono aprire un cammino di libertà e di relazione profonda al prossimo, appunto, e al Padre che sta nei cieli, no? Libero da ogni avidità o concupiscenza, da ogni senso di dominio, Gesù ha amato i suoi discepoli di un'amicizia profonda e virile, ha amato teneramente, affettuosamente, credo si debba dire, no, leggendo i Vangeli, gli uomini e le donne che lo hanno incontrato. Non ha neanche nascosto delle preferenze, come è l'affetto, appunto, no. E ha sofferto crudelmente nel separarsi da coloro che egli aveva scelto, lo avevano accompagnato. E andrà fino in fondo all'amore per loro. Nessuno ha amore più grande di chi dà la vita per coloro che ama. Alcune ore prima di morire dona ai suoi discepoli nella forma più umile che ci sia, il pane e il vino, tutto se stesso. Tutto ciò che giorno dopo giorno egli aveva donato ai suoi, di attenzione disinteressata, di dedizione senza condizioni, tutto ciò che costituiva il suo essere, la sua carne, glielo aveva in questo modo donato perché in futuro coloro che si fossero nutriti della sua vita, della sua carne, del suo sangue, potessero amare come lui ha amato. Beh, in questo senso, non so, il nostro catechismo sulla sessualità, la nostra predicazione sulla sessualità è anche un po' fallita, ci ha guadagnato la diffidenza, anche perché l'abbiamo lavorata troppo a partire dalle regole, poco dall'Eucaristia, come in questo caso, no? Vi cito un passo di Bellet. La questione decisiva riguardo alla sessualità non si pone a partire dalle regole della morale, ma a partire dall'Eucaristia. E alla fine mette in gioco questo: che cos'è l'amore? Non è questione di leggi e di limiti, è la verità della persona che è in gioco, e non a partire da quest'idea o principio, ma da questo corpo donato, da questo corpo che si fa cibo. Cioè, interessante, il Papa nell'enciclica sulla carità intuisce, mi pare, questi temi, quando connette strettamente anche in Dio eros e agape, l'affetto, l'essere toccati nella carne, nella relazione, no? Il desiderio, appunto, no? E l'Eucaristia, l'agape, no? Il dono di sé, no? Che si intrecciano, appunto, nell'uomo, perché è in Dio, no? Cioè l'incarnazione racconta una dimensione erotica dell'agape, no? Cioè si fa relazione, si fa mangiare insieme, si fa commozione, si fa passione, appunto, sofferenza, si fa amore, si fa... E la sacramentalità dell'eros, appunto, è un riconoscimento di fede del fatto che l'agape è di carne, no? E in qualche maniera si capisce perché Bellet Gesù in qualche maniera, rivelando cos'è l'amore, riveli quella che noi chiameremo poi la Trinità, no? La natura profonda dell'agape, in cui ciascuna delle persone divine esiste solo donandosi. E per esempio il fatto che gli evangelisti riprendano tutta la simbolica dello sposo, riprendendo un'immagine biblica ben conosciuta, non si esita a vedere in Gesù lo sposo venuto a sigillare nel suo sangue le nozze eterne, perché l'amore umano diventi veramente segno dell'amore di Dio. Il Vangelo di Giovanni lo dice chiaramente, questo movimento. No? Lui che non ha conosciuto né la gioia delle nozze né la paternità carnale diventerà il nuovo Adamo, sposo della nuova Eva. E da un capo all'altro della Bibbia, appunto, il libro dell'Apocalisse unisce la visione dell'agnello immolato in sacrificio a quella della sposa, purificata dal suo sangue, la Gerusalemme nuova, la Chiesa Santa, che è tutto lo sviluppo poi della lettera agli Efesini, Efesini 5, che noi non abbiamo elaborato, no? Che richiama che Gesù ha amato la Chiesa come un uomo ama la sua sposa e si è dato per essa. E quindi la tradizione cristiana continuerà a contemplare queste immagini, scavarne il senso per approfondire sia il mistero dell'unione degli sposi in Cristo, sia il mistero della verginità consacrata al Signore, no? E con molte. Avevo occasione oggi di parlare un po' della vita religiosa che in molti ambienti è in grande desolazione, no? E però appunto vedere alcune persone umanamente spompate, svuotate da una vita anche povera, molto povera, no? Appellarsi a questa sponsalità con Cristo, ma appunto tante volte non consistente, immaginaria. Non ha eros, non ha storie di relazioni, non ha carne, non ha. E all'altro capo vedere forme di eros che appunto non hanno per niente la forma della grazia, no? Allora, cioè dare umanità alla carità e dare una dimensione di carità alla nostra umanità, no? Quei momenti in cui nello scambio coi fidanzati in questo corso, no? Si è ripetuto due o tre volte sta roba qui, dove nella conversazione il gruppo di questi giovani a un certo punto arriva a un punto dove sta roba qui gli risulta in qualche maniera evidente. Il fatto che la loro storia partecipa a una storia che viene dall'alto, cioè la trascendenza del loro amore, il fatto che stanno in qualche maniera testimoniando, semplicemente testimoniando, quindi aspettando che si riveli la verità di questa loro storia, quasi interrompendo lo scambio con una specie di silenzio, di preghiera, no? Altra prova che non è necessaria, perché moltissimi di questi giovani appunto non ripetono discorsi di chiesa, non frequentano neanche tantissimi di loro, ma come il Vangelo lavora, no? Nelle storie degli uomini. Come questo riferirsi di Gesù al fatto che sto regalo è dato all'uomo, dell'amare come Dio, no? Dell'amare da uomini che sono chiamati a diventare più che uomini, no? Che sono, diventare più tanto uomini. Invece se in certi contesti dove si dice subito il senso escatologico degli affetti, c'è subito il senso sponsale mistico, assomiglia molto a livello immaginario, quello infantile, no? Di riempire il vuoto, no? E questa è la sfida della nostra produzione, dell'azione umana, no? Cercare Dio in qualche maniera, cercando l'uomo, però. Si trova Dio concentrando l'umano, scavandolo, no? Aprendolo, consegnandolo, certo, ma non per una fuoriuscita, no? Io dico che proprio su questa consapevolezza di Gesù, su questo commuoversi per come gli uomini cercano di amarsi e nello stesso tempo in questo sapere, che questa fatica e questa bellezza dell'amore tra gli uomini è un regalo di Dio, viene dal Padre, no? È proprio questo che gli permetteva anche, secondo me, come gli permetteva di dire: guardate che se tentate un'impresa così, è un regalo che vi è dato, provateci, no? Spiega anche il fatto della sua estrema misericordia, no? Proprio perché sapeva, come nessun altro, ciò che è l'amore. Gesù dà prova di una grande misericordia e di una grande tenerezza riguardo a coloro che sperimentano il fallimento, le difficoltà dell'amore e del loro matrimonio. No? Abbiamo visto nel caso dell'adultera. Severo con quelli che vogliono annettere la promessa di Dio a loro profitto, scatolandola. È pieno di attenzione per coloro che le prove della vita portano spesso alla disperazione, al fallimento, no? Sapeva che questi più di altri hanno bisogno di essere liberati dal senso di colpa, dal quale sono schiacciati, al quale li condanna il legalismo dei loro compatrioti, e soprattutto liberarli dalla tentazione di disperare, di non poter più credere all'amore, perché questo davvero è la tragedia, no? A costoro Gesù ricorderà che la promessa di Dio abita le miserie dell'uomo, no? E che la misericordia di Dio vuol sollevare l'uomo. Fin nella prova e nel fallimento non bisogna mai dubitare della promessa divina che è data all'avventura dell'amore, all'avventura della coppia anche. È proprio di questo che si tratta, di una promessa legata all'ordine della creazione e di una speranza legata alla predicazione di colui che ci ricorda che niente è impossibile a Dio, no? Finiva così, no? Ma noi non capiamo, niente è impossibile a Dio. E questo del resto. Sapete che per la Chiesa è un compito, che la Chiesa come istituzione umana fa una grande difficoltà poi a tradurre, no? E a mettere insieme l'istituzione, che poi ha dimensione giuridica, dimensione disciplinaria, dimensione. Col fatto che è superiore a ogni istituzione, che anche la Chiesa è testimone della misericordia, del fatto che è possibile convertirsi sempre, che è possibile riprendere sempre, no? E questo del perdonare è un altro aspetto della castità, nel senso che si accetta di non essere padroni della propria vita. Non c'è come quando diventiamo tutti fragili, sbagliamo tutti, che incominciamo a capire la comprensione che bisogna avere per gli altri, no? Si accetta di non essere padroni della propria vita e quindi si impara a non disperare della grazia di Dio e non chiudere mai la porta a un perdono, una riconciliazione possibili, no? E più che in altre realtà, il matrimonio, l'amore e il matrimonio sono il luogo in cui l'uomo e la donna possono fare questa esperienza. Perché e sono anche, purtroppo, il luogo in cui la difficoltà è spesso il rifiuto di credere alla grazia creatrice di Dio, può essere il più tragico, il più doloroso. Quindi la castità diventa anche la capacità di aprirsi a un futuro d'amore, di perdono, che tutto sembra rendere impossibile, no? Castità, dunque, è un modo, come si dice, ben costruito, umanamente ben costruito, appunto, di stare nella propria storia, di costruire i propri sentimenti. Non è casta un'amicizia e un amore che si costruisce su una pretesa fusione. Non è casta una vita che fugge ogni piacere, proprio perché il piacere, nella misura in cui fa perdere il dominio della volontà, è un richiamo alla non onnipotenza del soggetto, no? E non casta una vita sessuale che rifiuta l'alterità del tempo e quindi non integra le lentezze dell'evoluzione dell'altro e di se stesso. Non è casta una genitorialità che utilizza il figlio per saturare il desiderio, eccetera, eccetera, eccetera. E, riprendo quell'accenno, per il cristiano la castità è una maniera di partecipare al mistero eucaristico, il corpo di Cristo. Comunicando alla carne e al sangue di Cristo, il cristiano sa che la sua relazione alla carne non sarà più la stessa. Al seguito di colui che si è totalmente dato, egli sa che non ha altra vocazione che quella di darsi e lasciarsi purificare dall'amore di Dio per diventare a sua volta pane donato, cibo condiviso, cibo mangiato. Ok, dai, ci fermiamo qui per gli accenni alla Bibbia e al Nuovo Testamento in particolare.